Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo la nostra tentativo di comprensione della sesta parola. Non commetterai adulterio. E non so se finiamo neanche questa volta, probabilmente no, perché è una parola che tocca un ambito della nostra vita molto particolare, molto complesso e molto tentato. Le tentazioni in questo campo sono davvero molte e molto diverse. Quando una persona arriva alla sua maturità, ma ad una certa maturazione fisica e psicologica, allora desidera stabilire relazioni e anche relazioni stabili. E gli istinti sessuali favoriscono un certo tipo di relazione tra uomo e donna. Se la persona è matura, desidera che questa relazione sia stabile, perché diventa luogo di ulteriore maturazione, luogo di vita dove possono venire al mondo nuove vite. Quindi si forma una famiglia e l'uno per l'altro diventano poi un sostegno per tutta la vita, un completamento delle proprie capacità, con la soddisfazione di tutte le necessità vitali. Pensiamo all'aiuto che si danno marito e moglie in tutti i campi, l'uno offrendo il proprio servizio, il proprio amore servizievole in un modo o in un altro, con tutte le diversità e complessità che conoscete bene, che sono per tutti un dono sperimentato e amato. E questo ambiente di amore vicendevole tra marito e moglie, tra uomo e donna, diventa l'ambiente ideale per accogliere e formare nuove vite, che non siano soltanto sostegno alla loro vecchiaia, ma che siano anche loro stessi poi continuino le generazioni e continuino la vita sulla terra. Questi desideri di stabilire relazioni tra uomo e donna sono desideri che vengono poi appoggiati e benedetti. Sono benedetti da Dio, vengono benedetti anche dalla comunità cristiana, che sa poi, per l'esperienza di tutti, sa dare consigli e sa accompagnare col sostegno, con l'aiuto, e dare la sua benedizione. Quindi comprendiamo che questa parola, la sesta parola, che di per sé tocca solo un'aberrazione, ma è orientata a far sì che questi rapporti stabili tra uomo e donna si sviluppino fino alla perfezione. E quindi è una parola che può toccare molti argomenti, molti aspetti della vita, anzitutto per aiutare a riconoscere e superare tante tentazioni, che sono davvero molte, ma anche, soprattutto, per aiutare a educarci all'amore vero, per formare anche gli altri, i ragazzi, i giovani, per formarli all'amore e non all'egoismo, per preparare al matrimonio, per approfondire o aiutare ad approfondire, a migliorare, a perfezionare anche i rapporti tra gli sposi e tutta la vita familiare. Quindi tutti gli argomenti toccati da questa parola di Dio sono davvero molti e positivi. Ma per questo deve anche, questa parola previene, vorrebbe prevenire tutti quegli orientamenti egoistici che sono di disturbo e che rovinano la formazione all'amore, l'amore vero e l'approfondimento dell'amore nella famiglia. E questi orientamenti egoistici, che sono le tentazioni, sono molto facili, molto frequenti, molto diffuse, per cui davvero un cristiano che vive nel mondo si trova immerso e tentato da molti, come si può dire, molti aspetti del male che tende a rovinare la storia dell'amore. Tanto per dirne alcuni di questi aspetti, dell'aspetto delle tentazioni in questo campo, sono tante parole: masturbazione, fornicazione, prostituzione, incesti, stupri, pornografia, pedofilia, perversioni di rapporti orali, anali, orge, omosessualità, bestialità addirittura, e si arriva all'adulterio, che è proprio la rovina di un amore già stabilito e già iniziato tra marito e moglie. E tutte queste deviazioni, questi orientamenti egoistici, creano poi sofferenze personali, familiari, creano carenze affettive, disturbi di personalità, malattie. Pensate al numero di malattie veneree che si diffondono attraverso queste perversioni, e disordine sociale, anche, per cui nella società non sai più chi ti trovi davanti, quindi un disturbo, un disordine anche per la vita sociale, oltre che familiare. Perciò noi, nella nostra crescita cristiana, nella nostra attenzione di obbedienza al Signore, dobbiamo dare attenzione anche a tutte queste problematiche, sia quelle positive come pure a quelle negative, per saperci difendere o per saper difendere i nostri fratelli. E l'attenzione deve essere continua, perché le forze sessuali o le tentazioni sessuali non danno tregua e non sono mai risolte una volta per sempre. Quindi c'è sempre da tenere desta la vigilanza, l'attenzione su questo campo, per noi e per gli altri. Sembra che sia questo il luogo privilegiato per il tentatore, che parte da questi aspetti della vita per muoverne tanti altri, per muovere la vanità, l'avidità, l'odio e la menzogna, eccetera, così come dice Gesù stesso nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 7, dove fa un elenco di disturbi della vita, e in questo elenco all'inizio, almeno a me sembra di vederli raggruppati, sono 12 parole che usa Gesù, e mi pare che sono tre gruppi, e ognuno comincia con una devianza di tipo sessuale. Allora, capitolo 7 di Marco, al versetto...
Matteo.
Ho detto Matteo, invece ho sbagliato. Marco 21, capitolo 7, versetto 21. Ciò che esce dall'uomo, questo sì, contamina l'uomo. Poi 22 e 23. Da lì dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive. Il primo gruppo, fornicazioni, furti, omicidi. Secondo gruppo, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno. Terzo gruppo, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Quindi all'inizio di ogni gruppo c'è una perversione di tipo sessuale. Da lì nascono le altre, fanno da capofila. Fornicazioni, adulteri, impudicizia. E noi vediamo anche che tante volte, qualche volta non è dato vedere, che sono cose che devono rimanere riservate. Ma tante volte lo si intuisce che anche i vari delitti familiari che avvengono, che origini hanno? Cominciano lì, da qualche desiderio mal combinato di tipo sessuale. Noi veniamo da un ambiente sociale o ecclesiale, veniamo in passato, ormai non so, bisogna andare indietro di 40 anni forse o anche più, dove c'era un'attenzione e un pudore che possiamo dire persino esagerati su questi aspetti della vita, tanto che anche i genitori non erano capaci o non avevano il coraggio di affrontare l'argomento con i loro figli e forse neanche tra di loro. E questi argomenti di tipo che riguardano la vita sessuale venivano adoperati soltanto per parlarne a barzellette o cose peggio ancora, ma anche favoriva questa attenzione esagerata, un po' di terrore con risvolti poi psicologici anche malati. Oggi o da qualche decennio l'esagerazione è passata dall'altra parte, no? Oggi non c'è più, non solo non c'è più pudore, ma peggio, insomma, se si guarda intorno o si vede addirittura la televisione, diventa diffusione di queste cose, di questi orientamenti sbagliati, e addirittura sembra che la televisione faccia reclam, cioè propagandi gli errori che creano poi sofferenza alle famiglie, alle persone. Quindi si è passata all'esagerazione contraria. Un equilibrio sano, come può avvenire nella nostra vita? Deve venire per forza dal ricordo di Dio, dal ricordo di Dio che ama anche su questo aspetto, istruisce anche a riguardo di questo aspetto della vita. Ricordiamo l'amore di Dio, che è Lui che vuole che l'uomo sia, ha voluto che l'uomo sia maschio e femmina. Maschio e femmina li creò. Quindi il ricordo delle intenzioni di Dio e l'approfondimento della comprensione del suo amore per la vita degli uomini e quindi della loro gioia nel formare le famiglie e della vita di famiglia, ecco, questo può aiutare a coltivare un equilibrio nella vita sessuale, che è da una parte desiderio, dall'altra il dominio di sé, frutto dello Spirito Santo, il desiderio di amare, di essere amati, ma anche il dominio di sé, perché questi desideri di amare e di essere amati non arrivino a conclusioni errate o a svilupparsi in modo egoistico e quindi che diventa fonte di sofferenza. La diversità sessuale e la reciproca attenzione sono sì nelle intenzioni del Padre, nel suo progetto per la pienezza della vita dell'uomo, e per questo l'uomo deve sviluppare l'amore che sia vero amore, accogliendo l'altro per amore dell'altro, non per amore di se stesso, e quindi accogliendo anche l'aiuto che può venire dall'altro. Così l'uomo che cresce nell'amore vero sta sulla via dell'umiltà, perché riconosce che deve anche lui ricevere, deve anche lui ricevere amore, perché anche lui non è perfetto, non è completo, ha bisogno della presenza e delle attenzioni e degli altri e nel caso specifico appunto l'uomo della donna, la donna dell'uomo. Così rimanendo sulla via dell'umiltà può rimanere anche su una via sana. La vita di relazione, di amore che viene donato e che viene ricevuto è questa vita che rende evidente o che vive la somiglianza a Dio, l'uomo fatto a somiglianza di Dio, perché Dio è relazione, Padre, Figlio, Spirito Santo. Così l'uomo è creato perché viva, perché possa vivere in relazione con gli altri, e così grazie a questa relazione, che è vera solo se è guidata e si sviluppa nell'amore, allora la sua vita si perfeziona e trova soddisfazione. Così l'uomo, somigliando a Dio in questo, collabora anche con la potenza creatrice di Dio, trasmettendo la vita. Così l'amore dell'uomo diventa anche amore creatore. E allora vediamo che la sessualità è un dono sacro. Ciò che offende o che distorce o che disonora questo aspetto della vita offende Dio stesso. Difatti voi sentite, per esempio, o almeno avete questa percezione, che le barzellette che ridono sugli aspetti sessuali della vita dell'uomo suonano alle nostre orecchie quasi come bestemmie. perché questo aspetto della vita dell'uomo che è così vicino a Dio, che è creatore come Dio è creatore, che tutto ciò che offende lo percepiamo come un'offesa a Dio stesso. La vita nostra la scriviamo con la V minuscola, la vita di Dio con la V maiuscola, ma è sempre vita. E quindi l'offesa alla vita dell'uomo è offesa alla vita che è Dio stesso. Abbiamo visto che Adamo ed Eva hanno scoperto, quando hanno disubbidito a Dio, quando hanno accettato la parola del tentatore, hanno scoperto prima di tutto di essere nudi. E cosa hanno fatto? Si sono provvisti di un riparo e hanno trovato le foglie di fico. Perché foglie di fico? È l'albero della conoscenza del bene e del male, secondo i rabbini. Secondo noi è la mela, ma secondo i rabbini è l'albero dei fichi. E si sono rivestiti di foglie di fico, ma questo rivestimento, le foglie seccano, per quanto bene siano tessute, e quindi è provvisorio e non è completo, è una copertura parziale, per cui Dio stesso ha manifestato il suo amore, il primo atto di amore al peccatore, all'uomo peccatore, è stato questo: procurare tuniche di pelli di animale. La tenerezza di Dio ha pensato a coprire tutto il loro corpo, perché non solo in parte, ma del tutto sia sottratto allo sguardo passionale. Per cui noi vediamo che il nostro vestirci la mattina è un atto di obbedienza a Dio, un atto che continua il suo amore per noi. E allora è bello anche vedere come sappiamo dare, o sapete dare, o gli uomini sanno dare importanza al vestito, al vestire. Ma anche qui entrano di nuovo poi le tentazioni. Anzitutto è bello che il vestire, il vestito, sia espressione di ordine e di pulizia, che il vestito non sia una commedia, cioè un modo non per coprire, ma per evidenziare le parti del corpo. E allora diventa commedia, non rispetta più l'intenzione che ha avuto Dio quando ha dato le tuniche di pelli di animali. Quindi il vestito poi può mettere in evidenza la vanità, la superbia, la avidità, anche o le esagerazioni in qualche modo, ma può anche mettere in evidenza le qualità interiori, la semplicità, la povertà, la pace, il non voler attirare l'attenzione su di sé. Quindi il vestito diventa un non strumento di solo di nascondere, nasconde sì il corpo, ma mette in evidenza lo spirito, quindi ci fa conoscere come siamo dentro, invece che come sono fatti i nostri muscoli. Non so se rendo l'idea. Ecco, quindi il vestito non è strumento di menzogna, no? Una maschera che copre la nostra vita, è un aiuto e diventa un aiuto per evidenziare le nostre qualità interiori e diventano anche uno strumento di amore per i fratelli. Certo che tutti questi, questo nostro vestito, da quando Dio l'ha dato ad Adamo ed Eva, è un vestito che attende di essere completato. È una profezia che è in attesa della sua piena realizzazione. E qual è la piena realizzazione? Noi saremo davvero vestiti quando saremo rivestiti di Cristo, come ci dice l'Apostolo. Quello deve essere il nostro ultimo definitivo vestito che già cominciamo a indossare. Rivestitevi di Cristo. In fondo le pelli con cui erano fatte le tuniche che Dio ha dato ad Adamo ed Eva, immagino, potete immaginare che non erano pelli di leone, ma casomai di agnello. Quindi la pelle dell'agnello, la pelle, insomma, la pelliccia, no? Come la chiamiamo? Questa tunica di pelle, che probabilmente doveva essere di agnello, diventa profezia. Coperti della veste dell'agnello, attendono di diventare la carne dell'agnello. L'uomo non sarà solo rivestito di Cristo, ma diventerà anche lui corpo di Cristo. Ecco quello che noi cerchiamo, desideriamo, essere rivestiti di Cristo per essere corpo di Cristo e manifestare così questa nostra vita perfetta, perché quando siamo corpo di Cristo non c'è nulla di più, siamo al massimo dei desideri di Dio. Quindi tutte le nostre nostri desideri, pulsioni, anche fisici e quelli spirituali, del nostro corpo e della nostra anima, devono muoversi in questa direzione per diventare corpo di Cristo. Altrimenti l'uomo non arriva alla perfezione, al completamento, neanche alla piena soddisfazione di sé. Perché noi saremo pienamente soddisfatti non quando è a posto il nostro affetto o quando sono soddisfatte le nostre pulsioni sessuali, ma noi siamo davvero soddisfatti quando saremo diventati corpo di Cristo, quindi saremo anche noi dono di Dio, dell'amore del Padre agli uomini. Allora la nostra gioia sarà piena e perfetta. E così vivere la sesta parola, non commettere adulterio, come è possibile viverla? Sarà possibile viverla quando l'uomo, quando la donna saranno diventati corpo di Cristo, perché allora saranno in grado di vivere fino in fondo la fedeltà dell'amore. Allora, quando l'uomo o la donna è diventato corpo di Cristo, non ha più egoismi da soddisfare. E allora anche la fedeltà è garantita, è desiderata, ed è voluta come il vero bene, che sarà cercato, questo vero bene, la fedeltà, sarà cercata più del piacere del corpo, la fedeltà della vita, la fedeltà dell'amore. Quando saremo diventati corpo di Cristo, allora possiamo vivere in pienezza anche questa sesta parola. In fondo tutti gli uomini, anche i pagani, anche quelli che non conoscono Dio, percepiscono che l'uomo fedele è la cosa migliore. In fondo è finalizzato alla fedeltà dell'amore coniugale, è finalizzato anche tutto quello che vediamo, poi anche in maniera ovviamente distorta. Vediamo come sono costrette, per esempio, le donne nel resto del mondo, come è costretta a essere vestita, o come è costretta a stare in casa, in tanti ambienti che noi chiamiamo pagani, più o meno, cioè non dove Dio non è conosciuto come padre. Ma questo è l'esagerazione dell'aspetto positivo, si vede la fedeltà della vita coniugale, la fedeltà dell'amore come il massimo bene, e arriva fino al punto da costringere. Perché? Perché non conoscono l'amore di Dio. E addirittura l'infedeltà sessuale, l'infedeltà coniugale viene punita con la morte. Naturalmente lì, proprio perché non è conosciuto l'amore, solo quello delle donne, perché è l'uomo che comanda in quegli ambienti. Comunque ci sono degli aspetti belli, positivi, in tutti gli ambienti, anche appunto del mondo che non conosce Dio. Noi abbiamo conosciuto qui un marocchino, per esempio, un musulmano, dove sì, gli chiedevamo, ma ai due, ai tre mogli, perché sappiamo che loro, è facile questa aberrazione. Ma lui diceva, puoi avere due mogli quando puoi, con una mano sola, puoi portare due angurie. Quindi avevano capito che l'uomo non può avere due completamenti, ne può avere uno solo, può avere solo una moglie. Quindi, a parte gli insegnamenti religiosi, ma dentro nel cuore dell'uomo c'è questa consapevolezza. Devi avere una moglie sola, non sei capace di portare con una mano due angurie, quindi è abbastanza semplice la conclusione. Però dove prendono al di fuori dell'amore di Dio che noi conosciamo, l'uomo dove può prendere la vera motivazione e poi anche la forza interiore per vivere la fedeltà coniugale? I pagani non la conoscono, e neanche i nuovi pagani. I nuovi pagani, quelli che erano cristiani ma hanno ceduto al paganesimo, all'ateismo o a vivere chissà in che modo, perché c'è sì la motivazione della gelosia, ma questa per vivere la fedeltà coniugale, ma la gelosia è un egoismo e quindi porta altre sofferenze. La forza interiore non è sufficiente e allora viene messa in atto la forza fisica per difendere la fedeltà coniugale. Per questo si arriva al vestito totale o a chiudere in casa le mogli. Non si chiudono in casa i mariti per la fedeltà coniugale. Quindi motivazione e forza ci sono davvero le vere motivazioni e la vera forza che deve essere interiore vengono dal corpo di Cristo. E ce lo dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi: non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Corpo di Cristo, i vostri corpi. Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta? Non è pensabile tornare indietro così tanto, dall'essere membro di Cristo al diventare membro di una prostituta, vuol dire rinnegare tutta la propria fede. Chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi? Quindi l'essere corpo di Cristo dà motivazione vera, profonda e dà forza per vivere la fedeltà coniugale, per vivere la fedeltà coniugale è fedeltà a Dio, che è fedeltà a Dio anche prima del matrimonio. Anche al di fuori del matrimonio l'uomo deve essere fedele a Dio, quindi in questa fedeltà a Dio sa dominare le proprie inclinazioni o le proprie pulsioni interiori, anche quelle del corpo, perché ha motivazioni profonde, sante, e riceve la forza. Chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. Per questo noi, che siamo già membra del corpo di Cristo, ci nutriamo del corpo di Cristo, e questo nutrimento è forza ed è gioia per vivere la fedeltà a Dio al di fuori del matrimonio, e anche nel matrimonio viverla come testimonianza, perché il corpo di Cristo è testimonianza dell'amore di Dio per gli uomini. Così il cristiano vince la tentazione che viene dalle seduzioni, o anche la tentazione che può essere data dal peccato dell'altro, del coniuge, vince tutte le tentazioni tenendo lo sguardo fisso su Gesù, tenendo il cuore in quello di Gesù. Perché le vince queste tentazioni? Perché Gesù lo vede sulla croce. E allora non rifiuta quella parte di sofferenza che può esserci nel vincere le tentazioni sessuali. La vocazione matrimoniale è una vocazione cristiana, cioè c'è di mezzo Gesù in questa vocazione. Al centro della vocazione matrimoniale non c'è il piacere sessuale, o quello affettivo, o la propria soddisfazione, ma al centro della vocazione matrimoniale c'è sempre l'amore, che è di Gesù, il dono di sé, che lo vediamo alla perfezione vissuto da Gesù. Il dono di sé, ognuno che dona se stesso è un peccatore che dona se stesso, e lo dona nel matrimonio. Il coniuge, uno dei due, è peccatore e dona se stesso all'altro peccatore. Lo sa in partenza che è peccatore sia l'uno che l'altro. Ma il dono di sé, l'amore, raggiunge il peccatore come l'amore di Gesù raggiungeva i peccatori. Andava a mangiare con loro. Quindi la vocazione matrimoniale è una vocazione seria, non è leggera, non può essere senza Cristo Gesù e non può essere senza croce. E si nutre della parola e si nutre del corpo di Cristo, dell'Eucaristia, e così rende grazie, diventa Eucaristia, rendimento di grazie. E così le sue gioie diventano più profonde e le sue difficoltà più leggere, vivendo questa vocazione matrimoniale come corpo di Cristo. L'Eucaristia è pane che si offre per essere mangiato. Così può agire dall'interno, donando vita vera per donarsi e per essere in grado di accogliere il dono ricco o povero dell'altro. Quindi la sesta parola, non commetterai adulterio, ci porta a considerare un po' la nostra vita cristiana nella sua totalità. Non possiamo viverla del tutto questa parola se non quando siamo diventati corpo di Cristo. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.